Abbiamo visto nelle nostre lezioni precedenti quell'ambito della filosofia occidentale che va sotto il nome di razionalismo, di cui padre è Renato Cartesio. Siamo passati attraverso le idee principali di Spinoza ed ora invece analizzeremo la filosofia antagonista, se vogliamo, del razionalismo, che è l'empirismo. L'empirismo nasce oltremanica, nasce in Inghilterra. I padri dell'empirismo sono sostanzialmente Hobbes e Locke. Che differenza c'è tra un empirista e un razionalista? Beh, l'empirista ritiene che l'unico criterio di verità e l'unica fonte della conoscenza possibile sia l'esperienza. Mentre i razionalisti ritengono che oltre all'esperienza c'è data un'altra fonte di conoscenza che risiede nelle idee nate, che sono quelle idee con cui l'uomo nasce e che già possiede al momento della nascita. Oltre a Newton, che padre della fisica classica, che riflette sull'empirismo, Newton rifletterà proponendo addirittura una scienza di stampo meramente aristotelico, se vogliamo, perché la scienza, secondo Newton, deve descrivere semplicemente la natura, non si deve soffermare sui perché, ma in qualche modo deve descrivere il come la natura funziona. Oltre a Newton, che è padre, se vogliamo, della fisica classica, studieremo nelle nostre prossime lezioni le posizioni di quattro filosofi empiristi inglesi. Il primo sarà Hobbes, secondo cui tutta la realtà è riconducibile a due elementi, la materia con cui sono costituiti i corpi e il movimento dei corpi. Il quale ci dirà che gli universali non esistono, e si rifarà al nominalismo di stampo medievale, che era quella concezione secondo cui gli universali, non hanno un'esistenza propria come avrebbe voluto Platone, ma altro non sono che, nomi. Il secondo filosofo che studieremo sempre in ambito empirista, è Locke. Locke, secondo la sua concezione, ritiene che la mente umana alla nascita non sia altro che una tabula rasa, che l'esperienza attraverso l'azione combinata in tutti i giorni finisce per tracciare dei segni. Tutto ciò che esula, che non fa parte dell'esperienza, è da considerarsi non conoscibile. Pertanto, la mente è come un foglio bianco su cui l'esperienza traccia i suoi segni. E questa è la posizione che esclude totalmente l'idea secondo la quale si nasce già con delle idee ben precise, delle idee innate, come voleva Cartesio, che ci parlava dell'idea di Dio, che secondo lui era una delle idee innate. Se ricordate, perché è un'idea innata? Perché è l'idea di qualche cosa, di un ente assolutamente infinito. E siccome noi non abbiamo esperienza che di cose finite, e siccome noi abbiamo una mente finita, quest'idea deve venire necessariamente da qualche cosa che è esterno a noi, e Cartesio individua questo ente esterno a noi in Dio stesso. Bene, parleremo anche di Hume, l'empirismo inglese secondo questa filosofia si spinge alle sue colonne d'Ercole. Addirittura ci dice Hume che solo l'esperienza è in grado di fornirci la conoscenza. E quindi, se solo l'esperienza può fornirci la conoscenza, neanche il principio di induzione è in grado di predire il futuro. E a questo punto arriviamo quasi ad assumere, con il pensiero di Hume, una dimensione scettica. Ma a mio avviso, le vere colonne d'Ercole dell'empirismo si raggiungono con la filosofia di Berkeley, il quale addirittura dice e afferma che le cose non esistono fuori da chi le sta pensando. Poi vedremo come si arriverà a questa concezione. Allora, cominciamo con ordine e cominciamo con Thomas Hobbes. La sua concezione antropologica è senz'altro una concezione assai pessimista. Nasce a Westport, in Inghilterra, il 5 aprile del 1588. E in un suo celebre aneddoto, lui stesso ci dice che insieme a lui nacque la paura. Perché? Perché nel canale della Manica c'era l'invincibile armada che stava minacciando l'isola, l'Inghilterra. E quindi sorella sua fu la paura, e probabilmente anche lui stesso la mette. La sua concezione pessimista dell'uomo, antropologica, deriva da questo suo, da questa sua nascita. Viaggiò molto, ebbe una formazione culturale ampia, europea, dimorò a lungo a Parigi, frequentò gli ambienti intellettuali più importanti dell'epoca, addirittura fu in corrispondenza con Cartesio, fu amico di Galilei, e tra le sue opere principali vi è il Leviatano. Leviatano, che cos'è il Leviatano? È il mostro citato nella Bibbia che divora tutto e tutti. Poi andremo nei dettagli e vedremo di che cosa parla quest'opera. Ma importante è anche la trilogia costituita dal cittadino, il corpo e l'uomo, dove in realtà che cosa fa Hobbes? Espone tutto il suo sistema. Naturalmente la filosofia di Hobbes come obiettivo ha di costruire una civiltà, un modo di coesistenza tra gli uomini pacifico e senza conflitti. Poi vedremo in il Leviatano quale sarà il suo obiettivo e la sua modalità per raggiungere questo tipo di civiltà. Allora, che differenza c'è tra l'uomo e gli animali? Anche gli animali però posseggono la ragione. Questo non era del tutto scontato nella filosofia invece di Cartesio, il quale ci diceva che gli animali altro non sono che degli automi, che quindi non hanno ragione ma funzionano in modo automatico. Senz'altro anche gli animali hanno la ragione, anche se la loro ragione è intesa come capacità di prevedere, progettare l'azione a lunga scadenza, non sono così fini come nell'uomo. E come mai l'uomo ha la capacità di ragionare e quindi di prevedere e progettare a lunga scadenza le proprie azioni per raggiungere i propri obiettivi? Perché possiede il linguaggio. Attenzione, perché questa considerazione che ha il nostro Hobbes a riguardo del linguaggio è molto importante. È molto importante perché è alla radice di questa sua convinzione c'è la demolizione della metafisica. Vediamo in che modo. Il linguaggio è costituito da parole, parole che sono semi convenzionali, ma è ovvio che sono convenzionali perché esistono lingue diverse, e in lingue diverse si possono mostrare e indicare i medesimi oggetti. Quindi dipende dai parlanti, quali segni adottare e quali non adottare. I segni sono convenzionali del linguaggio e significano i concetti delle cose. Che si pensano, sono generalizzazioni. All'inizio di questa lezione vi ho detto qualche cosa riguardo al nominalismo. Quindi, i concetti che stanno dietro alle parole sono generalizzazioni. E le parole sono puri nomi. Sono nomi che ci consentono di pensare una serie di oggetti. Non sono universali. Sono nomi che stanno per generalizzazioni. Quando io parlo e dico la parola quadrato, in questa parola riassumo tutte le caratteristiche di un quadrato. Non mi riferisco ad un ente esistente di per sé, come voleva Platone in un iperuranio, ma con pronunciare il termine mi riferisco ad una generalizzazione, ovvero a una parola che è un segno convenzionale. Ovvio che in questo modo e da questo punto di partenza, qualsiasi metafisica possibile viene a scricchiolare. C'è da chiedersi allora in cosa consista il ragionamento. Il ragionamento per il nostro filosofo non è altro che calcolo. Si tratta di sottrarre o di addizionare concetti. Facciamo un esempio piuttosto abusato. Che cos'è l'uomo? Prendiamo la definizione aristotelica: l'uomo è un animale razionale. E traduciamola alla Hobbes. L'uomo non è altro che un corpo più il concetto di animato, più il concetto di razionale. A questo punto, cosa sarà l'animale? Sarà quel concetto che deriva dalla sottrazione del concetto di razionale, dal concetto di corpo, più il concetto di animato. Ovvio è che è la forma generale del ragionamento, se prendiamo questo esempio, è il sillogismo ipotetico. Se qualcosa è uomo è anche animale, se qualcosa è animale è anche corpo, se qualcosa è uomo è anche corpo. Vedete come l'addizione o la sottrazione tra concetti ci porta a elaborare un ragionamento. Attenzione, l'unico discorso scientifico ammissibile per Hobbes è quel discorso che mostra la connessione tra causa ed effetto. E quindi l'unico discorso scientifico possibile, si può fare soltanto di quegli enti di cui noi conosciamo le cause. E quali sono gli enti di cui noi conosciamo le cause? Sono esattamente quegli enti prodotti dall'uomo. Quindi l'unica conoscenza scientifica è quella che Hobbes chiama dimostrativa, che va dalla causa all'effetto. Bene, quali sono quelle scienze che studiano quei prodotti dell'uomo che dalle cause giungono agli effetti? Sono la scienza matematica. Ecco, attenzione, perché qua allora la matematica non è la natura, ma è un prodotto dell'uomo. E poi le scienze morali. Noi sappiamo già che le scienze morali o filosofia pratica sono quelle costituite dalla politica e dall'etica. Bene, sapere quindi consiste nel conoscere la causa generatrice dei fenomeni. Invece la natura, le cose naturali, gli enti della natura, da cosa sono prodotti? Sono prodotti da Dio e non sono prodotti dagli uomini, quindi noi non possiamo conoscere la causa, il modo in cui questi enti sono generati o sono prodotti. Però accade che talvolta uno stesso effetto è prodotto da cause diverse. Pertanto, dei fenomeni naturali possiamo presupporre soltanto delle cause supposte. E il ragionamento che facciamo in questo caso è un ragionamento, una dimostrazione di tipo induttivo che dagli effetti mi va alle cause, quindi sono dimostrazioni a posteriori. Cioè a posteriori dell'esperienza, che cosa significa? Significa che io vedo qualche cosa di cui ho esperienza, quindi, e per induzione vado dal particolare al generale. Solito e abusato esempio dei cigni. Vedo un cigno bianco, ne vedo un altro cigno bianco e dopo n cigni bianchi che vedo, per induzione inferisco che tutti i cigni sono bianchi. Queste dimostrazioni sono dette a posteriori, pervengono a conclusioni che non sono certe, sono soltanto probabili, riguardano tutte le scienze naturali, ovvio che non riguardano gli oggetti invece che sono prodotti dall'uomo. Bene, il sapere, quindi, quello certo, quello che si dice che perviene non a conclusioni probabili, ma a conclusioni necessarie, invece, è quello che riguarda, abbiamo visto, gli oggetti prodotti dall'uomo, come la matematica, le scienze morali, come l'etica e la politica. E questo tipo di sapere si serve di dimostrazioni a priori, che sono dimostrazioni che arrivano a risultati certi, a conclusioni certe, si dice in logica a conclusioni necessarie, e si servono della deduzione, che è quella procedere che dal generale va al particolare, ovvero dalle cause si arriva agli effetti. Ma abbiamo detto che la scienza può studiare, può conoscere soltanto gli oggetti che sono generabili. Quindi l'unica conoscenza possibile è di chi quegli enti ha generato. Però ci sono enti che per definizione non sono generabili, per esempio Dio è ingenerato, oppure gli angeli. Oppure gli universali, tutte le cose che non hanno un corpo e quindi non avendo un corpo, essendo incorporee, sono non generabili. E quindi gli unici enti, gli unici oggetti che noi possiamo conoscere sono i corpi, sono gli unici e i soli oggetti possibili alla ragione. Ecco, questo è il materialismo, materialismo che ci dice, come gli stoici, come ci dicevano gli stoici, che l'unico ente esistente è il corpo. Bene, e a questo punto ci si potrebbe chiedere se Hobbes non creda in Dio. No, assolutamente sì, e addirittura la sua concezione di Dio lo porrà in contrasto e in urto con la Chiesa. Dire con Hobbes che Dio è incorporeo significa dire che Dio non esiste. Ma Dio, il nostro filosofo, ne accetta l'esistenza di Dio e pertanto anche Dio è corporeo. Dire che Dio è incorporeo significa, secondo Hobbes, avere l'intenzione di rendergli omaggio con un attributo che è onorifico, perché lo pone al di sopra, di tutti gli enti. Ovvio è che se neanche Dio è incorporeo, tantomeno l'anima, lo spirito umano lo è. C'è da chiedersi che cosa siano invece le sensazioni che noi abbiamo, per esempio, degli oggetti materiali, oppure quando pensiamo a un oggetto concreto, materiale, che non abbiamo davanti. Bene. Hobbes dice che le sensazioni sono movimenti, sono immagini apparenti di oggetti corporei che hanno una sorta di inerzia che agisce sui nostri organi di senso e produce l'immaginazione. Quindi le sensazioni e l'immaginazione altro non sono che originate da una specie, da una sorta di inerzia che gli enti esercitano sui nostri organi di senso. Il corpo, ovvio è di pensare che è l'unica realtà. È il movimento, è l'unico principio di spiegazione di tutto ciò che accade in natura. Il mondo è costituito da corpi, anche l'anima umana e materiale, e da movimento. E filosofia si può dare soltanto dei corpi. La filosofia è la scienza dei corpi, quindi, perché non vi è altro che corpo. Dire che una cosa è incorporea equivale a dire che non è esistente. Quindi esisterà la filosofia naturale che studierà i corpi naturali. E ricordiamoci che quando parliamo di filosofia, in quest'epoca ci riferiamo alla scienza, E poi ci sarà una filosofia invece civile che studia invece i corpi che sono stati costruiti dall'uomo, quindi corpi artificiali, e si divide questa nelle scienze pratiche, ovvero nell'etica e nella politica. L'etica tratterà dei bisogni, tratterà dei costumi, delle abitudini, dei modi di comportarsi, dell'azione dell'uomo, mentre la politica ci parlerà dei diritti civili. E da notare un'altra cosa per quanto riguarda il materialismo di Hobbes, è un materialismo meccanicistico. Ho detto diversamente deterministico. Che cosa significa? Significa che tutto ciò che accade, accade secondo la serie di causa ed effetto e per di più ad una determinata causa, ecco il determinismo, ad una determinata causa corrisponde un determinato effetto, no, un effetto a caso. Direi che con questa ultima osservazione abbiamo terminato la nostra lezione. Ci sentiremo presto. Grazie.